Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Davide Scataglini incontra Giordano Bruno. Giordano Bruno è Gabriele Parrillo.
Buongiorno, tutto bene?
Tutto bene, grazie.
Ma che ci fa lì per terra?
Mi serve un po' di tevere, per starmene per conto mio.
D'accordo, posso capire, ma...
Ho fatto un viaggio molto lungo. Mi mancava Roma.
Posso capire anche questo, ma perché sei a terra?
Per dire un segreto alle acque di questo fiume. Stare sotto questo cielo e in questo luogo.
Che genere di segreto?
Il mio.
Vorrei capire meglio di cosa stiamo parlando.
Te lo dirò piano piano. Sarà come ripercorrere una storia. Tornare a Roma ed esserci eternamente stato.
Spero di poter capire. Benvenuto a Roma, straniero.
Questa terra. In verità mi è davvero familiare. Anche se in alcuni tratti la riconosco poco. Per esempio, che cos'è quello strano simbolo lassù e che sta lì sopra la mia testa? Cosa sta a significare?
Beh, quello è un banale divieto di sosta. Vale a dire che non si può stare qui, che è vietato.
Non posso stare qui? E chi decide dove posso? O peggio, dove non posso stare? Sono su questa terra, che vedo e sento, che amo. E che funziona proprio come una macchina. Terra. Che ha un respiro tutto suo, una sua bellezza. È fatta di carne e di ossa.
Chi siete dunque voi che sentite respirare la terra?
Sono il filosofo che da tempo Roma ha lasciato. Sono Giordano Bruno.
Parlavamo della terra.
Bisogna riscoprire la terra. Sai, come in una macchina, in essa tutto è collegato. Ad esempio, partiamo da qua giù. Io penso prato, erba, terra, pioggia, nuvole, cielo, astri, universo, Dio. Penso un'immagine completa.
Questo è il suo modo di vedere le cose?
In parole povere, sì. È un modo di percepire che è mio particolare, ma è di conseguenza un modo di pensare. Pensare per associazioni, vale a dire trovare le corrispondenze che sono nel mondo.
Perché tutto dunque è collegato.
Tutto. Il cosmo è uno, eterno e infinito. E la Terra invece è uno dei mondi. Noi sopra di essa, noi uomini che siamo le forme, giriamo attorno al Sole senza accorgercene. E ti dirò che c'è una grande armonia in tutta la natura. Ci sono linee invisibili che come fili sottili congiungono le piccole cose della Terra. Le cose infinitesimali, ad esempio, agli astri, lassù. Agli infiniti mondi che ancora non conosciamo.
Mi affascinano le sue parole. Vanno dal particolare all'universale. Sono idee in grande.
Ebbene, di questo il mondo ha bisogno. Il mondo ha bisogno di questo, che lo si ascolti e che si facciano di lui idee in grande. Occorre per esempio sapere che è la luna a provocare le maree ed il mestuo femminile, che è similmente il sole, l'artefice della vita e della morte delle piante, eppure del cambio delle stagioni, della vita e della morte dell'uomo.
Il mondo merita grandi idee. Dimmi di più.
Ti basterà considerare, ad esempio, che la Terra gira attorno al sole, che non uno è il sole, ma altri soli, altri sistemi solari ci sono nell'universo, e dunque Dio non è al di fuori di questo mondo che conosciamo, ma in ogni particella di materia. Egli è nell'essere vivente e in quello inerte. Dio è materia.
Le tue idee sono audaci, sono potenti. E di queste grandi idee, ripeto, il mondo ha un gran bisogno.
I miei discorsi, amico, portano con sé una nuova visione del cosmo. Qui deve per forza corrispondere una nuova concezione dell'uomo.
D'accordo, niente di più complesso.
Lo dici a me. Tutta la vita l'ho trascorsa alla formazione del sapere, alla conoscenza del cosmo e dell'uomo. Da principio mi sono dedicato alla dialettica, alla logica, allo studio dell'arte della memoria. Ho potuto studiare in quel centro di erudizione che al tempo era il convento di San Domenico, a Napoli, dove a 15 anni avevo fatto ingresso in quanto novizio. Ho, in parole semplici, affinato, ho migliorato la mia cultura, e volentieri con libri non ortodossi, tra i miei preferiti Raimondo Lullo, Pico della Mirandola, Erasmo da Rotterdam, autori non proprio graditi a quel tempo.
Mi sembra di capire che le idee non le fanno paura. Quelle più veementi sono le sue preferite.
Ma perché demonizzare le idee? Non ho mai capito le ristrette visioni dell'ortodossia, di un pensiero che chiude, che limita le possibilità della nostra mente.
Proceda, ascolto con attenzione.
Ero a Napoli quando fui accusato, per diverse ragioni. Per avere levato da attorno a me tutte le immagini dei santi, lasciando il solo crocifisso. Per avere discusso la Trinità di Dio. Per avere gettato nel Tevere un mio confratello. Sono stato accusato di omicidio. Quest'ultima accusa mi sembra che si chiami al giorno d'oggi un falso storico.
E cosa fece allora, vista la sua posizione complicata?
Partì. Fu la prima volta che mi recavo a Roma. In questa bellissima città io cercavo la giustizia.
E cosa accadde?
Lasciai l'abito e mi misi a insegnare l'arte della memoria ai bambini. Me ne andai in Liguria, poi a Torino, a Venezia, dove c'era la peste. A Padova, a Ginevra, Tolosa, Lione, a Parigi.
La sua è stata una vera peregrinazione. Mi dica di Parigi.
Il re Enrico III mi chiese di istruirlo a proposito dell'arte della memoria. Ed io, in cambio, ottenni in breve tempo di poter insegnare alla Sorbona. 5 anni di cattedra.
E mi dica, quale miglior contesto per comunicare le sue idee?
Sì, certo. Ma anche lì mi sono scontrato con una dura realtà.
Che succedeva?
Io cercavo una filosofia libera.
Una cosa da niente.
Per me, nulla conta di più dell'autonomia di pensiero. Di una libera ricerca scientifica, di una scienza che per necessità debba essere libera dall'autorità religiosa, civile o accademica.
Io vedo dell'utopia nelle sue parole, soprattutto perché vivo un'epoca in cui ci si è un po' rassegnati a certe cose.
Questo mai. Occorre cacciare tutti i pedanti e con loro i bigotti. Coloro che rendono le nostre università delle botteghe, che producono ignoranza. Luoghi in cui regna il potere. Luoghi in cui si soffocano le manifestazioni dello spirito e dove muoiono le giovani menti. Questi senza mezzi termini sono luoghi di sopraffazione.
Ai giorni nostri, l'università, caro Giordano Bruno, è in qualche modo un posto dove il potere gioca le sue regole, dove si crea profitto, si vede interesse.
L'università, se non è aperta a tutti, non è giusta. Se non dà spazio a coloro che amano le scienze, se non prende ad insegnare i sapienti, piuttosto che quelli che credono di sapere tutto. Se non è per tutti e di tutti, se il suo insegnamento non è libero, allora è ingiusta. E ancora, se io dico lavoro dell'ingegno e lavoro delle mani, per te c'è differenza?
Forse ancora troppa.
Ebbene, se la società onorasse nella stessa misura entrambe le forme di lavoro, l'uomo che vivrebbe questa società sarebbe un uomo novus.
Vorrei davvero potesse essere così.
Potrebbe, sai, le mie idee si sono scontrati con obiettivi limiti, che sono i limiti dell'uomo. Io prendo ad esempio la situazione che ho vissuto in Francia. Dei conflitti di religione molto forti agitavano questa terra d'Oltralpe. Lotte, massacri, lotte religiose.
Che cristiani contro ugonotti, se non vado errato.
Io mi sono espresso in favore di una pace religiosa. Mi sono rivolto al re con le mie idee. Io, che come vedi, le mie idee possono essere davvero concrete. I pensieri, infatti, non sono legati all'attimo che li costituisce. Essi si fanno politica, materia, carne.
E il re ti diede ascolto?
Ma che? Il potere imponeva il suo giogo. Lasciai la Francia per l'Inghilterra, dove conobbi la regina Elisabetta e Shakespeare. E poi dall'Inghilterra mi recai prima in Germania, a Wittenberg, e dunque a Praga, presso Rodolfo II d'Asburgo.
Qual è stata, dimmi, l'esperienza dei tuoi viaggi?
Ho incontrato regnanti illuminati, amici delle scienze, generosi, eppure la loro ambizione, i loro interessi e giochi di potere, il loro bisogno di tumulto, di saccheggio, di sangue versato, li rendevano tutti simili ai miei occhi, uguali.
Cos'altro ne resta nel cuore?
Una presa di coscienza, una conoscenza migliore delle cose. Contro ogni speranza, io mi sono fatto ambasciatore. Di che cosa? Del tema magico dell'amore, che tentavo di predicare senza posa. Un amore a cui io credo, e che è quel vincolo universale che tiene insieme le forze della natura, che concilia quello che abitualmente si scontra, che unifica ciò che è molteplice e quello che è unità.
Lei mi parla di magia e questo crea non pochi problemi.
Non bisogna essere ignoranti e nemmeno stregoni per conciliare i contrari. C'è una magia naturale, cui io credo, e lo dico semplicemente, ognuno se la porta dentro. La magia nera, quella non la prendo nemmeno in considerazione. Io nella mia vita sento il mio pensiero, lo collego alla vita, al mondo, al sentimento. Io sono un corpo che vive di questa coerenza.
Beh, la sua visione come potrei definirla se non magica? Sai, si dice di un momento, di un incontro, di una serata. Si dice che siano magici perché sono bellissimi, perché ci danno il senso positivo di un incanto.
Così, esatto. Lo vedi che non è difficile capirmi. La magia, se c'è magia in me, è quella disciplina che ha come scopo il mettere armonia. Tra cosa? Tra me e la natura, tra me che sono uomo e il cosmo.
Ma sai una cosa, se si mette in mezzo la magia, si rischia di essere travisati, non capiti.
E qui sta il senso della mia vita, non essere compreso. Ma non per questo mi sono scoraggiato. Al contrario, ho rispettato il mio ministero, conservato il posto che mi è stato dato.
Continui, voglio sapere.
Dunque ero a Praga e proprio in quell'epoca si verificava un evento conosciuto e di grande fama, il Salone del Libro di Francoforte, cui partecipai. Una volta lì fui raggiunto dall'invito di un nobile veneziano che mi reclamava presso sé. Questo personaggio era Giovanni Mocenigo.
Dunque si recò a Venezia.
Sì. E lì mi resi conto di quanto la filosofia sia scomoda, di come si possa essere considerati come molesti, giudicati senza posa, di come la filosofia sia però al tempo stesso altissima, necessaria.
Per quale ragione essenziale?
Amico mio, tu devi sapere che il pensiero prevede sempre uno sforzo.
E in cambio di quale risultato?
Uno sforzo in cambio di tutto. O forse di niente. Dipende da come vedi le cose tu.
E dunque?
E quindi il filosofo, quando pensa, anche se non possiede niente, grazie alla sua riflessione, è padrone del proprio destino.
Padrone del proprio destino.
Sì! Egli ha dentro di sé una luce abbagliante e questa luce è l'intelligenza. Ti prego, ti scongiuro, tu non rinunciare mai a questa potenza che infiamma e consuma. Non credere che non sia necessaria.
Chi lo dice questo?
Ci sono persone che credono sia opportuno non pensare, non sapere, che pensano che chi troppo conosce sia condannato a soffrire, e di questa consapevolezza essi ne fanno un moralismo che non ha alcun senso. Alcuni tra coloro che credono in Dio si fanno poveri di spirito, umili di mente, stimando che la propria ragione sia un limite e non un mezzo eccezionale.
Ma la pensano in un modo preistorico.
Questa chiusura è una convinzione che rende prigionieri, limitati, chiusi in uno stato asinino.
Ma non vorrei di certo incontrare le persone così.
Sappi una cosa, il mondo è pieno di ipocriti propagatori di idiozie. E ci sono molte persone che vivono da morti.
Mi rendo conto del potere delle tue parole, Giordano Bruno. Esse sono pericolose, sono piene di dinamite.
Piene di che cosa?
Di forza, di una modernità che non sta al passo coi tempi, che va al di là di questi stessi.
A tutti, sai, è dato di pensare, poiché lassù, se tu ti metti per un attimo a guardare in alto, vedrai splendere il sole della verità. E in nome di questo astro, che tu sia uomo, semplice o ricco, uomo qualunque, tu puoi alzare la testa, anche se sei un semplice servo.
Il sole della verità. Mi dica, a Venezia splendeva questo astro caloroso?
A Venezia, a dire il vero, si preparava il mio destino. Giovanni Mocenico ordiva un tranello contro di me. Voleva capire come controllare la memoria ed il pensiero, o qualcosa di simile. E dato che i suoi intenti non mi sembravano essere i migliori, io decisi di andarmene.
E lui cosa fece?
Mi accusò presso la Santa Inquisizione.
Cosa si legge in questo documento?
Che la sua coscienza lo obbliga a denunciare un uomo che pensa che Dio sia un mago, che nessuna religione gli piace, che dice che la nostra fede cattolica è piena di bestemmie contro la maestà di Dio, che bisognerebbe togliere la parola e i soldi ai frati perché imbrattano il mondo, che sono tutti asini e che le nostre opinioni sono dottrine d'asini.
Non so che dire, sono posizioni per le quali è meglio non essere troppo permalosi.
Io questi pensieri li ho fatti. Ho detto queste cose e non posso vergognarmi per averlo fatto. Io so di certo che poi la denuncia gioca con le sfumature di concetti che per iscritto io ho argomentato, ma che non per questo restano gli sfoghi di un uomo che si diverte a parlare a bambera. Non è stato difficile trovare nel mio modo di pensare eresia e peccato laddove c'era tutta la mia fede, la mia buona fede.
Io voglio sapere com'è andato il processo.
Mi hanno fatto una sfilza di domande da catechismo, mi sono sentito trattare come fossi un bambino e mi sono trovato dentro di me ad abbiurare le mie idee.
Cosa disse a proposito?
Confessai i miei errori, chiesi il rimedio ed il perdono, affinché con il castigo io potessi cambiare vita. Ho voluto farlo non per paura. La paura è pazzia. Io ho abbiurato così da poter ancora pensare ed agire liberamente.
Ci fu il perdono?
Le decisioni passarono al Senato della Repubblica di Venezia, poiché Roma e la Santissima Inquisizione reclamavano il mio caso. Volevano che io fossi consegnato al giudizio romano.
E così accadde. In che termini?
Scegli tra i tanti. Apostasia, eresia, blasfemia, cospirazione.
I termini dell'accusa. Come hai proceduto quindi alla difesa?
Mi sono servito di me stesso. A Roma, davanti alla Santissima Inquisizione, ho promesso di difendermi in quanto filosofo e non come teologo. Ho con forza ribadito di voler fare filosofia. Ho ammesso che tante cose della religione, a lume di ragione, io nella mia testa non capisco. Ma servivano a poco i miei ragionamenti. Sono stato accusato con moltissime parole, incontrollabili i termini che mi apostrofavano. L'accusa procedeva in grande stile.
Posso immaginare, ed in parte conosco le accuse. Si sono facilmente accaniti sulle visioni magiche, sulle idee più estreme in merito al clero, ai principi della religione, al fatto di dire, ad esempio, che i conventi sporchino il mondo.
Le mie parole sono frecce. Sono incontrollabili. Ma non si può accusare un uomo temendo qualche frase. Non lo si può accusare prescindendo da quel che sta scritto, da quello che ha un suo ordine e una sua organicità.
La tua figura di filosofo dovette sembrare inafferrabile, incontenibile.
Si temeva, ad esempio, che io tramassi contro il Papa, contro Roma, che io pensassi ad una missione politica in accordo coi regnanti d'Europa che potesse nuocere alla capitale della cristianità.
E si è temuta molto la tua accusa contro il potere della Chiesa.
Spero di non essere nuovamente rigido nelle mie posizioni, ma credo molto a questa idea. Se il potere penetra la Chiesa, se accade che la fede si fa strumento utile per governare le persone e gestire l'umanità, allora l'autenticità si perde e con essa la bellezza, che è anche nella Chiesa. E questo è un temibile pericolo, cui all'epoca non si era distanti, anzi, mi è stato chiesto di pentirmi davanti a Dio e la Chiesa. Io ho detto loro che avrei parlato soltanto con il Papa, il Santo Padre di allora, Clemente VIII.
E com'è andata?
Non mi ha mai ricevuto. Ho preferito così chiudermi in me stesso. Ed ho visto, nel momento in cui mi si torturava, che avevo la forza di concentrarmi intensamente. Avevo sul mio corpo la strana sensazione che quello che mi si stava infliggendo non mi riguardasse. Tutti temevano il mio essere. Un solo uomo, allo stesso modo di come si può temere un esercito di barbari.
E come dargli torto?
Io chiedevo alla Chiesa, amandola, che potesse riformarsi. A me sembrava che fosse divenuta uno strumento di conservazione. Il suo restare nel tempo non garantiva la sua buona salute. Chiedevo la libertà, che non mi si poteva concedere. La Chiesa poteva scavare allora un solco profondo di divisione dell'Europa. La questione che io vedevo era seria e volevo fare del mio meglio, volevo cercare di rinnovare, di intervenire.
E le sue idee iniziavano a circolare nonostante fossero tanto sotto accusa.
La mia persona era sotto accusa. Ero candidato a rogo e lo sapevo.
Cosa ne fu degli ultimi giorni di quel tempo?
La mia mortificazione sul finire dei miei giorni di accusa, quando la mortacchia mi impediva di parlare, quando la tortura aveva lasciato i suoi segni, quando la sentenza era stata ormai emessa, la mia mortificazione è stata cercare di voler riformare con i miei tentativi i mondi del potere. Ecco, la mia ingenuità fu questa: chiedere a chi ha i poteri di riformare il potere. Sia nel mondo politico che in quello ecclesiale c'era la pertinace volontà di perseguire quella condotta e di procedere avanti tutta.
Una pira accesa di fuoco non avrebbe fatto tacere la tua voce, ed è per questo che io sono qui ed ascolto ancora con piacere, qui, lungo il Tevere, fiume che accoglie oggi come un testimone eccellente, fiume che scorre come il sangue nelle vene, come il sangue versato, fiume che persevera, che è costante. Non dico forse il vero. Nel leggere un libro che avevo portato con me lungo il fiume di Roma, realizzavo che Giordano Bruno fosse andato via. Solo leggevo una piccola apostrofe che al momento si confacesse e che sancisse come un credo che potesse parlare della sua vita.
Contro la pazzia del sangue della morte, la natura grida ad alte voci che la materia e le forme non temono la morte, perché materia e forme sono principi costantissimi. L'eternità del tutto comprende l'universo e insieme le stagioni, giorni e notti. Ed è tutto e tutti, in tutti i luoghi, tutti i punti.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Davide Scataglini ha incontrato Giordano Bruno. Giordano Bruno era Gabriele Parrillo.